vivono tutti certamente più giovani.
Dicevi di questo Vanelli, beh, però.
Sì. Allora, quando passava in bici le persone, cosa diceva? Uno diceva, ecco, diceva nome e cognome, il re dei fallimenti. Non era mica piacevole. E ecco, torno al babbo, vengo a parlare del mio genitore. Quando passava il babbo, sai cosa diceva? Carlo Bibbi, re dei legnami. Inneggiava questo mio genitore. Quindi era così, era il re dei legnami, era il commerciante di legnami, faceva importazioni, c'avevamo la funicolare che portava i tronchi in un luogo, poi il camion a quel tempo che era raro vedere il camion nelle aziende.
Quindi era e aveva un deposito di legnami molto importante?
Sì.
Cos'era per tuo papà la cosa più importante?
Che poi incendiarono in certo modo quando fu dell'attentato Lucchetti dentro a Popoli. Anche lì c'è un episodio curioso. Io ero in carcere appunto per l'attentato e la cosa, come si chiama? Era l'attentato, dunque, e a Carrara tutti sapevano, si capisce, e poi è successo un fatto grave a Caina, qua vicino, verso i monti, verso le colline, ammazzarono un fascista, si ammazzarono fra di loro, ci fu un omicidio. E lo gettarono il cadavere morto nella gora, un corso d'acqua per avviare le segherie, sai, con una noria, le segherie usano anche questa gora, quelle che sono sulla sponda qui del fiume, che lo trovano, poi questo cadavere lo ritrovano, la griglia che c'è, che arresta gli oggetti, lo trovano lì. Ora, i fascisti non ne mettevano in carcere a questi, tutti lo sapevano, no? Però in quel caso lì, e noi in carcere, lo sapevamo anche, avevamo informazioni qua e pensavamo. C'era un tipo, che io dico il regista della cosa, che disse, eravamo in una cella in 10 o 12, no? Una cella grande, con le brande, Massa, al forte di Massa, non le carceri che ci sono adesso, che sono giù vicino alla stazione, vero? Lo sai, Massa?
No, conosco.
Le carceri erano su alla fortezza, al forte, al forte Malaspina. Dice, se viene, dice questo qui a tutta la congrega, eravamo già lì da qualche mese e ci si conosceva, sai come si fraternizza nei luoghi di pena così. E io che avevo due soldi di più, compravo le patate per tutti, sai, si faceva la messa in comune. E da questa vita così, eravamo fratellati. Quando davvero mettono uno nella nostra cella, quello l'aveva istruito, aveva detto di te diremo che sei un fascista, segretario di tale.
No. Anche se non era vero?
Non era vero, no, che sono un fascista io.
Ah, ma come di te?
Questo qui che io chiamo regista che si chiamava,
sì.
Gino Galli, non mi è riuscito a trovarlo, Pandrenti, non... Gino Galli, un cavatore, un tipo intelligente, sai, era dentro per ferimento, non era per... Lì come politico c'ero solo io, ma loro lo sapevano, insomma. Poi in carcere nessuno era fascista, e invece anche se qualcuno aveva avuto simpatie, diceva tutto il contrario, ma non c'erano. E quando mettono questo, lui realizza la sua scena. E allora quello là entra, sapeva che in carcere ci sono tutti i contrari al fascismo, entra dentro con paura, sai? Paura.
Questo chi era che entra con paura?
Era, il nome c'era, era fratello di uno a cui era intitolato il tratto di strada che va dal via alla stazione. Ora, Alcide, un nome così, Alcide, poi c'è il cognome. Ora non c'è, ora c'è Petacchi, Enzo Petacchi, sì, che è fratello di quello che ti dicevo prima. Ma a quel tempo, durante il fascismo, c'era questo Alcide che era stato ucciso, il nome era stato ucciso a Genova, nel palazzo Curcia, quando ci fu
a Bologna,
l'invasione. No,
all'atto Curcio o a Bologna?
Curcio a Bologna, Curcio dove tenne la conferenza per Borghi, come si chiama lì? A Genova, insomma, il locale, o il comune, non so, i fascisti invasero, occuparono, eccetera, e questo di Carrara morì. Allora intitolarono poi quella strada di strada al suo nome. E questo fratello del fascista morto a Genova, sai, viene dentro, ha paura, e allora il regista Galli comincia a dire: entra, qua non siamo mica dei sovversivi, non siamo fascisti. Quello lì, indicando me, ero un po' più ben vestito, sai com'è? Quello lì è il segretario del fascio, ha detto un nome di montagna, di un paese. Allora quello si rinfranca. E il regista continua, dice: ma gli hanno detto che hanno attentato al nostro duce. Io ero lì per questo. Attentato al nostro duce, ma cosa avete fatto? Ma comincerete a ammazzarli? Cominciamo a ammazzare tutta questa gente che vogliono male al nostro duce. Capito? E quello allora. Se non abbiamo fatto. Allora, conoscete Starnuti? Starnuti era l'ex sindaco repubblicano a quel tempo, poi passò ai socialisti dopo la liberazione. Dice: lo conoscete? Se lo conoscete, ma io ero scappato.
Si è scappato?
Infatti non c'era più Starnuti quando c'è l'attentato, era già a Cosa. O no? No. Era in carcere anche lui, ma insomma non era nella nostra cella, era in carcere, poi anche con lui c'ho dei ricordi. Dice: ma Inier più era andato via, invece era arrestato. E Gino Bibi, conoscete? Te lo conosce Gino Bibi? Gino Bibi, un delinquente anarchico, io ero lì, no? Un delinquente anarchico, siamo andati per piare ormai, io ero scappato. Invece la polizia era venuta prima di loro, che poi incendiarono, cioè lo diceva, era venuta per portarci, sai, immaginavano quel che poteva succedere e ci hanno portato in carcere, una protezione in un certo modo. Ma loro credevano che fossimo scappati, ci arrestarono me e mia sorella. Babbo non c'era. E diceva: Nier, con loro cosa avete fatto? Nier, ma abbiamo incendiato i legnami, là, la segheria, la casa. Io non sapevo niente di questo. Nessuno sapeva. Dice: avete incendiato? E come? Allora lui racconta per
tutti
i particolari chi ha dato la benzina, perché quello interrogava, e lui rispondeva con affanno, contento, perché quell'altro lo elogiava. Ah, beh, allora mi sfaccio. Sì, sì, abbiamo fatto. E poi abbiamo dato le botte.
Botte
a quelli che erano segnalati come sovversivi. Molti erano in carcere, ma c'erano anche gli altri nei paesi, cose, insomma, si sfogavano, ognuno dava un po', si sfogava picchiando qualcuno, anche ci sono delle rivalità, è un momento buono per sfogarsi contro il nemico, contro chi ci ha fatto qualcosa. Allora,
bruciarono anche la casa in quella circostanza?
Sì, sì, sì.
Tutto.
Poi i pompieri, è venuto anche i pompieri, ma noi altri abbiamo mandati via. Infatti mia sorella mandò a vedere lì i verbali, i pompieri veramente intervennero, ma furono allontanati, non potettero fare niente. Insomma, tutto questo qui, ci conoscevamo già, come ho detto, con i compagni della cella, che erano dentro per furto, per rissa, sai, gente così un po'. L'unico, quello lì che aveva ferito un parente per questione di interessi, quel Galli, e finché, sai, interroga, lui risponde sempre.
Dà sempre nuove notizie.
Queste cose qui, e tanto che il pubblico, quelli che componevano la cella, erano, premevano. E uno, c'aveva uno alto, pelo rosso, aveva un spilenco, sai, un tipo volgare come uomo, così aveva già preso la coperta, perché in quelle circostanze è uso, una cosa normale, è una prassi, si fa il Sant'Antonio, che consiste appunto a mettere una coperta sulla testa dell'altro e poi botte quando è terra, così ha avuto il castigo. Si chiama la guardia che lo porta via in altra cella. Allora, questo interrogava, e a un certo momento, proprio il primo a non poter resistere, questo Galli dice: "Oh, mascalzone", a questo fascista, "oh, mascalzone, vigliacco", cioè, dice, "tu dici che ti conosce Gino Bibi, delinquente anarchico, cacca qui". Ero io lì. Questo è caduto, sai, quando è entrato dentro era pallido, ma quando l'ho investito con queste parole, è caduto sulla branda che c'era lì vicino, pallido, pauroso. L'altro che aveva già la coperta, dico: "Alto", insomma, ho impedito il Sant'Antonio, alto. Infatti non è successo niente. Insomma, è uscito quello lì, dall'incidente, vero? È nata la possibilità poi di parlarne, l'abbiamo lasciato dire, abbiamo discusso, capisci? Dopo che aveva affermato che mi conosce, che sono degli altri, poi ne diceva corna come di me, vero? Gli starnuti di Meschi, che erano già tutti, Meschi era già all'estero, quella camera di lavoro, tutto era partito, vuol dire non c'era più nessuno di quelli in vita. E starnuti fu arrestato anche lui. Anzi, come starnuti, poi avevamo un po' di colloqui, ecco, discussioni.
Dicevi che avevo un ricordo questo Starnuti.
Starnuti, sì, era stato sindaco di cose, lui in carcere, sai, un tipo tutto diverso da me, non aveva mica abituato, e fu arrestato in quell'occasione, e poi si compiaceva che l'attentato non fosse riuscito, perché il suo ragionamento era questo, disse, sai, se riusciva ci ammazzavano tutti, lui aveva questo. Quindi si compiaceva che non era riuscito, e negli altri poi lo stesso, lui Era, invece io pensavo che quella è l'unica maniera per
perché in questo
per
modo
affrontare cosa... il fascismo, ecco. Mm. Ma lui non si discuteva, vai a discutere con chi è su un binario di pensiero tutto diverso. Il tipo non era, era piuttosto, era un avvocato, delicato, un tipo civile, molto bravo.
Tomasini dice,
poi l'ho rivisto fuori.
Tomasini dice nelle sue memorie che tu eri venuto a Trieste a prendere quegli strumenti che servivano a Lucetti per gettarli contro il Duce, però lui, Tomasini, non era a conoscenza che l'obiettivo sarebbe stato quello del Duce.
Dice che non sapeva.
Non sapeva.
Può darsi.
Che non sapeva, altrimenti avrebbe anche dato uno strumento, una bomba più grossa, che non avrebbe fatto fallire l'obiettivo.
Sì. No, non è mica che era più grossa, no, non è entrata dove doveva andare.
Perché doveva entrare nel finestrino.
Nell'esterno della porta.
Cioè voi avevate calcolato...
Del vetro.
Che rompesse il vetro? Come doveva avvenire tecnicamente?
Cosa si mise lì in un'edicola a Porta Pia, no?
Sì.
Prima fece le sue indagini, l'itinerario che faceva.
Perché fece l'amicizia con uno della...
Quello lo fece da solo, vero?
Sì.
Poi quando decide, io ero là.
Presente.
La notte. Ma non...
Non nel momento.
Ero là.
L'avevi visto
la
prima?
Vigilia,
la vigilia.
E sono tornato. Sono tornato, sono sceso in un'altra stazione per far perdere le tracce, perché se avessero saputo che io ero là, ci fu anche una persona che scrisse a quel tempo, ma la lettera la prese un Galeotti che era l'impiegato lì della nostra azienda. Direttore dell'ufficio, capo ufficio. E non è successo niente, non ha trapelato niente. Tanto che ci fu un pericolo, ma andò bene, che avevo un biglietto del tram. E prima che mi facesse la perquisizione, quando mi arrestarono, me ne accorsi e me lo mangiai. Nel momento che mi facevano la perquisizione, se lo trovavano loro, invece me lo ingoiai. Col biglietto
di Roma
era la data, c'era tutto, il numero, fanno presto a sapere. E invece io potevo.
E di quella lettera?
Non dire che non c'era. C'era.
E di quella lettera che qualcuno
scrisse? La lettera, sì, era una persona che scriveva. Che vorrebbe vedermi, che siamo stati insieme, era una donna, eravamo stati insieme qualche mese prima, vieni, eccetera, no, poteva servire
una di Roma,
qualche indagine, sì, ma non di Roma, era di Pisa, ma si era trasferita a Roma con la famiglia, si era sposata, insomma, era una comunicazione, così, un invito a ritornare là, anche i genitori, ma poteva dar delle noie a loro,
sì.
Invece quella cosa la mise da parte, perché ero già arrestato.
Ma tecnicamente voi avevate calcolato di poter prendere al volo praticamente Mussolini dentro la vettura? Era una vettura o una carrozza?
Una vettura.
Una vettura.
Sì. Un'auto, come solito, lui andava con la sua auto. E Gino Lucetti aveva
saputo
studiato.
E come l'aveva saputo?
L'ha seguito, è andata lì, era un tipo intelligente, aveva il senso dell'orientamento, più di me. E c'è stato un momento che lo ha dimostrato, vero? Ma quando si andava insieme, stato insieme un giorno lì a programmare. Per l'occasione andai anche in hotel dove questa donnetta mi vide certamente.
Ma c'era anche un'altra?
Nel confronto disse di no.
Ma c'era anche un'altra persona lì nell'hotel? C'era anche un altro compagno o no?
Ah, c'era, sì, ma quello era in un altro hotel, era il cameriere. Sì, che fu condannato.
Che fu condannato?
Come si chiama? Era Cordi. Da Monti.
Da Monti? Non so.
No, ma quello.
Comunque si può trovare. E quello fu preso?
Era il cameriere, sì, quello lo vidi, stiamo insieme. E che poi risultò che lui di sua iniziativa voleva fare la stessa cosa.
Ma voi pensavate che fosse tecnicamente possibile?
E come no?
Ah, perché un'auto che passa velocemente.
Ma no, era in un punto dove doveva rallentare. Lì doveva essere rallentare, una porta pia lì, dietro davanti alla garetta del giornale.
E perché avevate scelto?
Se entrava e bastava, era una scelta, no?
Sì. E perché avevate scelto quel posto proprio perché rallentava la corsa?
Come? Sì, lo scelse lui. Lui aveva studiato l'itinerario e percorremo, poi lui fissò l'attenzione su quel posto e disse se volevo andare anch'io, dice è inutile, faccio io poi. Poi ero impegnato a continuare, infatti continuai, no? Continuai in Italia, poi all'estero. Ma in Italia mi arrestarono, non potei più fare niente, perché io dall'attentato non sono più uscito.
Dall'attentato del 25?
Eh sì.
Del 26, cioè del
26,
settembre?
No? 26 settembre.
Non sei più uscito perché dopo venne quello di Zamboni.
Io non sono più uscito perché sono rimasto in carcere.
Ma questo doveva essere proprio...
Poi al confino.
Sì, questo doveva essere proprio...
al confino sono scappato.
Quella scintilla di cui parlavi a proposito della cospirazione, del piano.
Sì.
Doveva essere questa la scintilla.
No, quello lì veramente è stato un assaggio. Per esempio Mario Mariani non era d'accordo. Io ho visto che lui voleva, era deciso, lui aveva ormai fissato questo, vuole farlo. Io, ma c'era ancora in preparazione, per questo forse che Tommasini non sapeva ancora niente. Però Tommasini, vedi, eravamo in rapporti tali per cui io mi rivolsi a lui.
Lui
ecco.
Provava,
ma poi mica, qui a Carrara potevo chiedere, ma no.
Non ti fidavi?
Lasciavo strascichi, invece con Tommasini potevo parlare di qualunque cosa. E questa attenzione l'ho avuta, e per questo dico, non mi è mai successo sgarri, complicazioni.
Ma questo era allora il tentativo del 25.
Sì.
Dopo in quello di Zamboni tu non eri al corrente, non sapevi niente di quello di
Zamboni.
Successivamente.
No, perché quello poi era stato quasi nel stesso tempo.
Sì, io dopo un paio di mesi.
Zamboni, come si chiamava?
Lui Anteo.
Anteo?
Anteo, sì.
Forse pensava a lui da solo. Quello di la versione che andavano gli antifascisti anche, che è stato preparato da Mussolini, dai fascisti.
Tu non ci credi
a niente? Le solite illusioni e sviste di chi non è nel... non ha l'animo predisposto, allora cioè, anche all'estero dicevano sempre gli attentati che vennero dopo, e sono i fascisti, i comunisti poi erano contrari.
Perché erano contrari?
Perché loro l'individuo non lo conta, l'altro individuale. Ci sono anche degli anarchici che parlano di individualismo, confusione. In ogni modo c'è sempre la possibilità che l'uomo faccia quello che vuole, con tutte le autorità, con tutte le remore che possano frapporre.
Nel 28 c'è stato quell'attentato in piazza Giulio Cesare a Milano, quello era contro il re però.
Sì.
E quello
di aveva... quello io non sapevo niente perché ero in carcere, è vero, è stato
sì, era sì, 28
infatti, era la fiera, infatti mi portarono dopo, io nel 28
sì
nel 28 allora ero in carcere, sì, io ero ancora in carcere in confino. Mi portarono a Milano, una delle volte che mi portarono a Milano, che lì al confino ci fu chi credette che mi portassero a Milano per una spiata di qualcuno, se la presero con uno che era un po' sospetto di spia, di cose.
Era uno che si diceva anarchico?
No, non si diceva anarchico, era un tipo che non aveva partito. Ma lo consideravano
sospetto,
autore di questa denuncia, però invece no, aveva rapporto con i fatti di Giulio Cesare.
E quella invece è un'iniziativa di Giobbe Giop?
Giobbe io non ne ho mai parlato, ma...
Pensi di sì?
C'era...
Perché Tomasini ricordava che in quell'attentato probabilmente c'entravano anche degli anarchici, che era uno di quelle azioni fatte in collaborazione tra repubblicani ed anarchici.
Non lo so, io lì non ho nessun elemento per poter...
Per dire. E poi negli attentati di Schirru e di...
Schirru, ecco.
Tu l'avevi conosciuto Schirru?
Schirru io direttamente no, ma sapevo...
Che si stava preparando.
Si stava preparando, anzi la persona che si occupava di queste cose era mio amico, mi diceva, poi avrebbe voluto innestare una nuova iniziativa su di me.
Subito dopo?
Accettai, tu non accettai? Io avevo già degli impegni con Rosselli, con Vicino.
E gli impegni con Rosselli andavano sempre nella stessa direzione?
Stessa direzione.
Quindi con obiettivo e luce?
Sì. Quel sistema lì.
E a che punto?
Cose grosse.
Fino a che punto eravate arrivati con Rosselli?
Eravamo arrivati, questo si trattava prima della rivoluzione.
Sì. Sì.
Poi è venuto il fatto di Spagna, anche lui è stato premuroso di partecipare. In Spagna ha organizzato la colonna italiana e non se ne è parlato più. Io allora approfittai del colonnello per portare una testa, insomma queste attività erano tutte un po' mescolate alla situazione e scadevano perché le condizioni mutavano. Quando non era ancora la rivoluzione, però con Rosselli si parlava di questo.
Che impressione faceva?
Rosselli era arrivato ad accettare il mio punto di vista,
cioè?
Rosselli, e di fare quelle cose che potevano
grandi.
Buttare all'aria, cose grandi, grosse.
C'era un documento? Dimmi tu.
C'è nella vita di Rosselli, con il disco Magrini.
Sì, Aldo Garrosi.
Libro, sì. C'è la cena di questo.
Ah, perché?
Dovevo io essere avviatore
per fare qualcosa con l'aereo?
Dove dice nel libro?
con l'aereo.
Doveva essere l'aviatore per un nuovo volo.
Però non puramente propagandistico, un volo con uno scopo.
Lui non lo dice, perché poi Garoschi non sapeva neanche. Sapeva che era in contatto, che qualcosa si faceva. Noi le mani in mano non abbiamo mai tenuti all'estero. Io venuta alla Spagna, poi siamo.
E l'obiettivo era.
C'ero già in Spagna, quindi.
L'obiettivo era il Viminale in questo caso. L'obiettivo era il luogo dove stava Mussolini.
Ah sì.
Con l'aereo anche sarebbe stato questo. Perché di recente Braccia Larghe ha detto che gli anarchici avevano degli obiettivi molto confusi e addirittura sanguinari, che pensavano di bombardare Roma. Forse faceva riferimento a questa idea.
Chi l'ha detto?
Braccia Larghe. Conosci Braccia Larghe?
Ma Braccia Larghe no. No, avevo inteso qualcosa, siccome era un'aviazione, sai, sono illazioni, sono miti che sono miterelli.
Come quello della tuta rossa?
Sì, che mi hanno visto, e quando mi trovo le cose, dico, un altro dice che io ho sfidato il figlio di Mussolini in Spagna, dice, mi chiama il mio generale, un ragazzo mezzo disordinato, insomma. Però ci credono a queste cose.
E sbardellotto
sulla base di una cosa vera ti costruisco.
Sbardellotto non l'avevi conosciuto?
Sbardellotto sì.
In Belgio?
Sbardellotto era molto amico della dell'Erminia Orsi.
Erminia Orsi?
È stata partigiana nella guerra in Francia, nella situazione dell'invasione, poi ha salvato molti ebrei. L'anno scorso andò in Palestina perché resero omaggio a lei e a un'altra signora francese per il comportamento che ebbero in quell'occasione, aveva salvato molta gente. Anzi, c'è un amico che è venuto qua, un ebreo, come si chiama, Carol, c'è anche scritto, che fu salvato da lei, e sono rimasti amici, amici dopo.
Come salvava questi ebrei?
L'ha salvato perché l'ha nascosto, l'ha cercato, non l'ha trovato, lei l'ha salvato, è nata una relazione con lui, amichevole, tanto amichevole. E con lui poi altri, vero?
E questa Erminia Orsi è quella che adesso sta
Marsiglia.
A Marsiglia, che è anche amica.
Aspetta, sì. C'è Fiore.
Fiora.
Tu lo conosci?
Sì, certo.
Fiore adesso a Marsiglia. Vuoi che telefoniamo a Fiore?
Ah, beh, sì. È a Marsiglia adesso?
A Marsiglia. Che ore sono? Adesso è l'ora buona.
Adesso sono le 7 meno.
Mangiare
qualcosa. Beh, magari dopo allora gli telefoniamo.
Sì.
Tu so che sei in contatto con questa Erminia.
Sì, no? Quando viene a Carrara viene qua, c'ha la casa, lei è Torana, ma viene qua, la sua casa. Siamo stati sempre in ottimi rapporti, è stata brava, ragiona.
In tante occasioni?
Eccezionale,
In tante occasioni tu l'hai. Tu hai conosciuto il suo coraggio in tante occasioni?
Sì, perché quando sono andato in Francia io la vedevo, andavo a Parigi, allora era a Parigi, quando c'era quel Tomar Vasi, lei l'ha conosciuto. Ci sono tanti bei ricordi.
E di Sbardellotto cosa ti ricordi?
Sbardellotto dunque era molto legato alla famiglia di cose, anche al marito della compagna della Erminia.
Sì.
E hanno episodi, me lo raccontava lei, perché io l'ho visto di sfuggita, praticamente quasi non me lo ricordo. Io in un'occasione che andai in Belgio e vidi anche per Petacchi, c'era anche Petacchi, non erano però collegati. Lui lavorava in un modo, non in un altro. E questo il Bardelotto diventò un po' della famiglia di Erminia, ed era tanto bravo, lei racconta quello che faceva per i suoi, la sua bambina, Odette, che adesso è mamma di tre giovanotti, è moglie di un professore chirurgo, Marsiglio, questa Odette. Allora era bimba e questo Bardelotti lasciò dei ricordi così cari, affettuosi.
E anche Bardelotto era d'accordo di rischiare la vita.
Ah sì, Bardelotti l'ha dimostrato come schiero. Ora c'è chi non vede la necessità, l'impegno. E attribuisce a qualche altra cosa, è successo anche a me, però questo di votare, dire se ho votato vuol dire che mi hanno pagato, io il poliziotto che crede.
Invece è stata una tua maturazione.
E si capisce.
Ma perché? Per quale motivo tu non hai visto una... Era la prima volta che avevi votato? Avevi votato
sì, la prima volta. No, io ecco, non votai quando Mussolini obbligava a votare, capisci? A quel tempo le elezioni, non so di che anno, del 22, 23, sicuro delle elezioni, nelle quali c'erano le liste, ma guai a votare per le altre liste, no? Bisognava votare per lui. Allora lì l'impegno nasceva spontaneo, mi obbligo, non voto, votare per lui, non posso votare io per molto, no. Ma adesso la situazione, quando sono tornato dopo la liberazione, è diversa, cosa c'entra non votare? Non è più un impegno che ti costi qualcosa, ti costi un'ora. E vai a votare, ci sono delle regole, ho votato, certamente. Ho votato per mettere un freno all'invasione comunista, che ha approfittato dell'ingenuità della gente per farsi credere amico del popolo. E amico del popolo, amico sono io del popolo. Allora, tu sei un falso e io... Se posso do il voto, insomma, ti metto di fronte un ostacolo che può essere un tuo avversario, per esempio i repubblicani a quel tempo, dopo venne la Malfa era peggio dei comunisti, non avrei mai più votato, ma lì, ora per esempio voterei Craxi, perché Craxi mi pare che sia orientato verso la soluzione del problema politico, tutto quel che vuoi, ma qualcosa gli ha fatto, suo partito, di aver eliminato i De Martino e tutte le incrostazioni che c'erano, tutti gli occhioni di Mosca, e ne erano, è riuscito. Poi ha tolto l'emblema, la falcetta, il martelletto, la nocciolina e... Per me si ispira molto alla lealtà, alla franchezza, alla chiarezza che ha usato nella lotta come si chiama? Rosselli.
Che
quel deve aver letto sicuramente quel libro di Rosselli, Socialismo liberale.
Ma tu non vedi, accennavi ieri ad un rapporto teso di Rosselli con i comunisti, ma dopo non abbiamo approfondito.
Però, no, quando visita questo qui che visitò il Comando bell'amico, Sparano si chiamava.
Sparano?
Sparano si chiamava.
E cosa?
E ti dico così, ebbero l'impressione, che poi fu confermata sempre da tanti altri episodi, che erano contro. Sono stati sempre contro la gente che non approvava le loro tesi, le loro...
Però negli ultimi mesi sembrava che Rosselli in certi articoli si fosse pronunciato a favore sia della militarizzazione sia della politica del Partito Comunista in Spagna.
No, io non ho mai percepito, non ho mai capito questo.
Tu cosa pensavi della militarizzazione in Spagna?
La militarizzazione veniva. Certo, Rosselli ha avuto delle delusioni perché fra gli italiani, gli anarchici, c'era Berneri, si intendeva con Berneri, ma ci sono stati altri che davano noia, Pignoli, sai, che volevano cercare il pelo nell'uovo, che nessuna cosa va bene, dei criticoni a vuoto, senza un impegno, come, non potevano capire Rosselli, che è un nuovo di un mondo tutto diverso da loro, partecipasse a una lotta contro Franco in quella maniera, non lo capivo. Invece Rosselli era impegnato, Rosselli faceva le cose proprio di mutuo proprio, e loro erano lì perché anarchici, bisogna dare una mano ai compagni anarchici, tanta gente lo era così superficialmente.
Parli di anarchici della colonna italiana,
sì,
che si trovava a Huesca.
Sì.
Hai avuto qualche caso particolare che ti ha fatto pensare?
No, io non ero a contatto, li vedevo qualche volta.
Barcellona, forse.
Barcellona, poi non c'è stato mai, sai, io ero in aviazione, mi occupavo già molto.
Tu non
e poi avevo finito, facciano perché poi so che la gente che ha veramente intenzioni serie agisce come meglio crede, no?
Cosa pensavi?
Possono anche sbagliare, ma fanno quello che loro sono sul posto, sono autori del caso, sono impegnati nel caso, fanno quello che vogliono, quello che credono bene. Non ce l'ho quello spirito, sai, di criticume che molti invece proprio sono, hanno una malattia, di trovare tutto sbagliato.
Cosa pensavi dell'atteggiamento di Berneri in Spagna, della sua, tu eri al corrente delle polemiche, ad esempio, tra Berneri e la Monseni?
Sì, ero un po' al corrente, ma anche quello non mi impressionava. Ognuno sapevo che aveva, ci metteva tutta la buona volontà. Poteva, davo fiducia, ecco, lasciavo le briglie sciolte a questi tutti, come García Oliver.
Sì, l'hai conosciuto García Oliver?
Sì.
In che occasione?
García Oliver intervenne quando io fui arrestato. Non quella volta, una delle volte, insomma. Fui arrestato perché quella volta che non lo so, in ogni modo intervenne lui, adesso non ricordo bene che ci pensi a queste cose, ma intervenne mi levò dalla prigione, era ministro della giustizia, no?
Sì.
Quindi qualcosa potevo fare. Ma anche lì c'erano
esattamente
i comunisti, non è che ero...
Ma tu lo conoscevi personalmente?
Sì,
quando l'avevi conosciuto?
Ho sentito un discorso nei momenti proprio...
Quali erano i suoi punti forti del discorso?
E la chiusura era che... e di morire, cioè, un inno alla rivoluzione, all'impegno dell'uomo che non deve lasciar perdere questa occasione, quindi tutti, e c'era un fervore.
Tu pensavi
che i fatti di Barcellona, la cosa di Barcellona, l'inizio della rivoluzione, un'epopea, una cosa grandiosa.
Tu però eri giù, eri...
Io ero giù.
Tu cosa pensavi, che in Spagna sarebbe stato possibile realizzare una società anarchica?
E infatti c'era già le comunità agricole, tutto quello, l'organizzazione, sai, io poi visitavo, poi ero un po' nell'agricoltura, tra i contadini.
Come funzionavano?
Funzionava bene tutto. C'è stata una produzione in quel tempo che credono, le statistiche non le conosco, ma c'era un fervore di opere, di lavoro, e lavorare per la rivoluzione, per il fronte, era una cosa magnifica, ecco, e la notavi in tutti i luoghi, dappertutto, nel piccolo paese, nelle città. Ma bisogna appunto avere, ora in Spagna diciamo l'ideale, la speranza anarchica era diffusa, questa è una cosa eccezionale, in Italia non c'era, in Spagna non succedeva quel che è successo là con quei pescatori, con quei marinai che dicono, signore mio, perché la... Questo l'avevo capito anche in una vita che feci quando ero giovanissimo.
Cioè? No,
ma proprio impegnato, io ero piuttosto osservatore. E nonostante fosse a Carrara, quando andai a quell'età giovanile, andai in Spagna, notai questa differenza.
Avevi avuto occasione di andare in Spagna?
Sì, andai in Spagna con un amico, sì, che adesso è morto, Spadaccini, un ingegnere, ma allora non era ancora ingegnere, poi andò in Francia come ingegnere. In Spagna per lavoro sempre, ma non si occupava di politica niente. Andiamo con il turismo, non mi ricordo bene così, e andato. E allora, ecco l'impressione, andiamo in una calzoleria, ci fu là un nostro, un conoscente di questo amico, spagnolo, e ci porta un po' in giro, sai come succede, poi a casa. Ma è l'occasione di andare a entrare in una calzoleria. In una calzoleria io, per, sai, si vuol far vedere che si sa qualche parola, dissi a questa, a una commessa, in un negozio, un bel negozio di calzature, sai, c'è una ragazzina, dico, usted es monarchista? Allora c'era la monarchia, No, io sono anarchista. Sentir dire da una commessa in pubblico così in un negozio mi ha un po' sorpreso. Sebbene Carrara, ti dico, non si scandalizza nessuno a dire, perché abbiamo avuto anche qui una seminagione importante, venivano anche tanti oratori, sono venuti quelli da ragazzotto. Ma queste espressioni anche a Carrara non si, sai dire cosa dire al pubblico, a uno sconosciuto, un cliente che capita, no, io sono anarchista, e mi sentì impressione, piacevole, no? Va bene, sentire questa spontaneità, e questo è un po' nel carattere dello spagnolo, dappertutto, anche l'avversario, anche il carca, come lì, sai, il carca vuol dire cattolico conservatore, vuol dire il clericale arrabbiato, carca, lo chiamano carca.
O cacca.
Carca.
Anche lui rivendica apertamente la propria identità, le proprie idee.
Sì, sì. Sì, ma francamente non ci sono reticenze, non è come qua, questo parlarsi franco è un po' di tutto il popolo
italiano.
A meno che adesso non lo so, che la sai, come in Italia l'ho trovata cambiata a tal punto. E questa mentalità, questa maniera sospettosa sempre di trattare con la gente, non è mica, è contraria alla spontaneità, alla franchezza, all'amicizia sincera, al piacere. Non si coltiva, ecco. Io le cause le vedo un po' in questo ventennio dove si è messa da parte l'aspirazione societaria, socialista, marxista, tutto da parte.
Avevamo cominciato a parlare di tuo padre, della tua famiglia.
Ecco, dunque, sì, per tornare, quando questo Gregorio Vanelli, che era un tipo interessante, era intelligente, bizzarro, dicevano, che pazzo. E poi quando lo portarono al manicomio, perché ha finito al manicomio, cancro, diverse volte, sempre per questo. Una volta andò nell'ufficio del sindaco, clandestino, insomma, senza magari quando le donne sono pulizie, è entrato e va nella poltrona del sindaco e lascia un biglietto. Ma io non ce l'ho adesso, ma l'ho letto, era sferzante, sai, contro il fascismo, ma no, ma contro il fascismo, contro la funzione del sindaco, lì direttamente. Allora, capisci, lo mettono in galera, ma poi cosa fa? Esce perché a processo fa ridere tutti anche. Non ci appiglia, non si può castigare. E allora poi lo mandano al manicomio. Qua al manicomio ecco c'è l'ultima trovata sua, l'ultima frase, dice entro o esco? Entro anche il manicomio e anche fai fuori, no? Non dove entrare. Era tipo così.
E tuo padre lo
conosceva? Il Bavo, sì, lo conoscevano tutti, ma Bavo e le altre persone di Carrano, lui conosceva, era proprio di Carrano, era stato maresciallo nella Marina a Spezia, e aveva avuto anche un militare, era un uomo che sapeva quello che diceva. Poi dicono che si è diventato pazzo perché l'hanno spaventato, l'indagine, non lo so come. Certo che è un po' la razza, i Vanelli sono un po' tutti, lo dicono, io c'è degli amici, una volta sono un po' matti, i Vanelli sono un po'. Certo che persone però di genio, attiva, intelligente, ma una vena c'è, cioè, lo riconoscono. Non è. Poi c'è il Capostichi, il protagonista del principale, questo Vanelli Gregorio, che era morto.
E dicevi che tuo padre?
Ecco, mio padre dunque era, si occupava di legno, no?
Sì.
Era un uomo che aveva molta comprensione per quelli che sono problemi anche politici, senza partecipare. Lui era liberale, ecco, si definiva liberale e partecipava un po', aveva amicizia ai liberali. I liberali poi sono persone che pensano, non c'è da prendere i liberali come li prendeva, come si chiama, il solito oratore là, Failla, Alfonso Failla, che Ezio, come si chiamava, quello di Livorno, lo fece, lo attaccò perché al sindacato a Torino aveva
partecipato in maniera solidarizzata poi con la parte di Esther, secondo me. E con Zaccaria è successa la stessa cosa.
Ecco.
Quella c'ero anch'io. In un congresso lo attaccò perché aveva scritto nel tempo un opuscolo sul liberalismo. Ora questo povero Zaccaria non mi ha fatto pena, ma io sono figlio di operaio, cosa c'è? Capisco, io avrei voluto fermarlo su questo argomento. Si giustificava, ma sono cose che io non le posso né scordare né giustificare, insomma.
Secondo te fu una umiliazione.
Ecco, ma cosa sei? Ma chi ti dà diritto? Come questi qui, questi giovanotti, io ambisco, vorrei parlare, ma dico, ma quando avete parlato? Ma cosa credete di essere? Un pappagallo, capisci? Mi piacerebbe un po' affrontare queste mentalità, perché saranno, sono dei bravi, sicuro sono bravi, no?
Ma si diceva,
questo è il problema che a me interessa.
Si diceva di tuo padre.
Sì, che mio padre è stato un uomo. La conoscenza di mio padre l'ho avuta in tempo di morte. Sì. Questo lo ha rilevato anche, come si chiama, quello dell'intervista che avete visto là, tutta cartocciata.
Fusco.
Mio padre successe questo, che è una cosa veramente interessante. Io c'erano stati dei precedenti, qui i banchieri, i grandi finanzieri, quelli che avevano in mano insomma, l'economia del Carrara, della provincia, quando io presi posizione con il fascismo, i manifesti consideravano un po' un esibizionismo, non impressionava tanto. Impressionava dal punto di vista un po' folcloristico, sai, di spettacolo. Ma dicevano già che sono fatto. Poi, visto che continuo, allora dicevano o il figlio la finisce o facciamo fallire il bambino, sai, hanno i mezzi, ce l'hanno per stroncarti, Ora mio babbo era arrivato ad avere un bel patrimonio, la villa Colodi per esempio era nostra.
Dove era la villa Colodi?
A Montecatini, a Colodi, quella villa. Adesso è il monumento nazionale, a quel tempo non era, quindi mio babbo era il proprietario, costava milioni, ora dei miliardi, ma in ogni modo, poi aveva altre proprietà, questa qui dove c'era la segheria, dove adesso c'è la sacca, il deposito degli autobus, era tutto nostro, lui ce la chiede, insomma c'aveva delle belle proprietà.
A Marina,
anche, sì. E questi qui avevano rabbia anche perché dicono un tipo come lui, adesso il figlio, fa birichino, fa contestatore, l'antifascista, là. E io mi esprimevo sempre con la mia convinzione. Ero chiaro, dicevo quel che pensavo sempre, e questo dava noia, cominciava da noia, al punto che diceva, lo scogitavo, diceva, o lo smette, o facciamo fallire il babbo. Questo era risentito, era risaputo da tutti, ecco, lo dicevo, anch'io lo sapevo. E sapevo anche la persona del banchiere Giampaoli, il cui figlio fece un atto contro i sovversivi il corso alla chiesto molto brutto.
Sì, ancora più.
Ammazzò qualcuno che veniva dal lavoro, sai, il tempo per prendere la riscia della lotta. Beh, il babbo, che era banchiere, aveva il banco Giampaolo, e non lui che più accanito contro di me, ecco, pensa che quando ritornai dall'estero mi abbracciò, il povero, ma a quel tempo era accanito contro me, ed era un uomo vivace, intelligente, il dottor Giampaolo era... Era una persona importante. Allora, io continuo, e loro sparano contro il babbo. Insomma, quando io arrivai, perché poi non lo vidi per diversi anni, dall'attentato Lucetti, quando si arrestano che lui non c'era in casa, poi non l'ho più visto. Lo vidi quando mio cognato mi favorì questo ritorno per venire in Bavoria. E quindi erano diversi anni che non lo vedevo, però sapevo, lo seppi anche dopo, che quando domandavano di me, anche quando ero all'estero, lui era contento e dava notizie buone. Quel che sapeva o immaginava. No? E ora, quando vado a letto, mi posso aspettare un po' di rimbrotto, no? Perché io sono stato la causa della sua messa a zero.
Ma tu proprio rovinato?
Niente, non aveva più niente. La villa che dove morì, quella villa dove morì, anche quella poi fu travolta, presa da qualcuno, ma proprio l'opera di questi finanzieri, della crema, quelli che dirigevano l'economia Cararese, Sarmenti Cararese, puntando sul fallimento. Lui non fallì, anche per una ragione, era una vergogna allora, per mio padre, e rimase proprio pulito, ma non fallì, capisci? Pagò tutto, ha venduto tutto, ma è rimasto a terra completamente. Tanto che io ritornando all'estero poi, dal confine non tornai più, scappai. Ritornando dall'estero, io dovetti usufruire delle case popolari, questa è una casa popolare, e quando arrivai non avevo ancora una casa popolare, ero ospite di qualche amico, capisci? Quindi quando muoio, quando vado là, avevo un po' di timore. In ogni modo mi piaceva rivederlo, volevo bene, ma sai, c'era cosa, era stato tanto bravo con me, mi aveva i capricci, io avevo la barca, avevo la motocicletta, un po' lui, un po' la mamma, spillavo quattrini, capisci? Realizzavo qualche cosa, la motocicletta io l'ho avuto che non l'aveva nessuno, che poi mi è servita per i manifestini, ma l'avevo anche prima da ragazzotto, che non l'aveva nessuno, io quando c'era il Giro d'Italia in motocicletta, in bicicletta, io andavo dietro i corridori, fino alla Ula, fino dove passavano. E così mi divertivo, insomma, ero sportivo, giocavo al pallone, anche quello mi mettevano in condizione di favorire qualcuno, che allora non c'era mica il mercato dei giocatori, era un piacere di stare all'aria aperta a giocare, cioè. E c'erano degli amici che magari erano provvisti, perché il viaggio bisognava arrangiarsi. le scarpe, tutto quello, non era mica la società era, erano amici che ti davano da fare, avevano passione a dirigere queste organizzazioni sportive, ma non c'era da guadagnare. Quindi io mi servivo della condizione in cui mi trovavo e spillavo patrine a mamma e babbo. Poi quando anche dei trucchi ho trovato. Una volta, per esempio, fece pubblicare, ero a Pisa allora, io c'avevo la moto con Sidecar, studiavo a Pisa, sono stato 2 anni. Oh no, ero ancora all'istituto, no, ero già, era finita la guerra, sì. Allora avevo bisogno di soldi, di una cifra un po' importante di soldi. Allora fece pubblicare nel giornale, allora non mi ricordo quale, nel quotidiano di Pisa, un fatto inesistente, che io ero caduto alla motocicletta, era andato contro qualcosa, che la mia perizia però mi ha fatto sì che non succedesse niente. La moto è distrutta, no? Questo qui mi serviva, parlando con la mamma, non col babbo, con la mamma, mi serviva della mamma che era più a portata di mano, eh? Il babbo era al giro, ce ne poteva fare. E allora, oh, ma non ci si è fatto niente, proprio niente. Con questo sentimento di pena per quel che era successo, che poteva andare peggio, cioè, lei mi dette quello che, per riparare la cosa, non doveva mai cadere niente, riparare su di casa, nella morte, ci voleva, capito? Ma mia moglie era così cara che... Dunque il babbo, quando arrivo là, posto di aspettarmi un po' di broncio, no? Almeno andiamo, ci salutiamo. Mi domanda, e poi l'ultima parola, dice, mi ha preso la mano e dice, coraggio Gino. Dopo tutto quello mi incoraggio. Io ho avuto di Dio una spinta ancora a proseguire nella mia scelta. E infatti, poi ho fatto coraggio di Dio. Mio cognato mi avrebbe fucilato, lui invece mi aveva incarcerato. Mia sorella, tutti. Abbiamo perduto tutto, ma siamo tranquilli. E per dire la differenza, una volta mi trovavo lì in Carrara, dove c'è la Casa di Spagna, adesso una volta, c'era la posta, c'era un bar, un caffè, un giardino, stavo lì. E mi trovai lì nell'atrio, adesso c'è la Casa di Spagna, nel salone di entrare nella casa, negli sportelli, con uno che era proprietario di quel caffè, famoso, grande, a quel tempo. E ce n'erano due, c'era il Caffè Europa, che era lì dove la standa, cos'è, come si chiama?
Ultim. No, standa.
No, standa è a massa. Dove c'è di più, c'era un bel bar, un caffè Europa. E laggiù nel giardino, dove c'è adesso la casetta, c'era quest'altro caffè di Palmiro, si chiamava Palmiro. Vado all'estero, le cose si mettono così a mese, era morto, quando ritorno trovo questo qui nella Casa di Spagna. Dico, cos'è il Palmiro? Perché lo conoscevo, l'avevo già visto, dopo ritorno. Quando io sono qui penso che questo era tutto mio, diventava pazzo, si agitava. E allora io pensavo, guarda un po' la differenza, io quando passo, perché a me capita di passare davanti alle proprietà, sono stato anche a Colonia, alla villa, ma sto tranquillo, vedi cosa vuol dire gli stati d'animo, la mentalità, che differenza. Lui si arrabbia, come la proprietà è una cosa, sai, quando sei preso dal sentimento della proprietà, ma anche allora, vedi, c'era quel Zaccaria che cosa ha fatto piangere. Ci sentiva incomodato dalla proprietà, che lui c'aveva le proprietà, quella a Napoli c'aveva la mia sorella, perché è stata quella giù aiutata, l'istituto Cesare. Manifestava scontento, non piaceva, ecco, perché quando c'è un orientamento comunitario, socialista, anarchico, non puoi lasciarti inghermire dal sentimento di cui è vittima invece quel tipo lì, ma tanta gente, e adesso anche il proletario. Una volta il proletario si sentiva lontano da queste ansie di ricchezza, oggi invece ci si sentiva in vergogna. Quel Zaccaria lì fece delle confessioni così tra compagni, quando diceva, infatti la villa che aveva là, poi la messa a disposizione per i bambini, per qualche cosa del genere, che c'era una società, non so, se ne occupava Giovanni. Vuol dire molto essere, prepararsi ad un'immagine del futuro, ecco, diversa da quella, no? Se tu invece ti inserisci nella realtà, poi diventa. Oggi sono tutti inseriti nella realtà, capisci? Non c'è più la prospettiva di una diversità. O c'è a quella maniera lì che mi diceva uno ieri sera, che il problema è di abbattere il capitalismo. E come lo va? E bisogna ammazzare i capitani. Se sei convinto, cominci a tagliare delle teste. E non riesci neanche a portarlo a capire, a vedere che è un assurdo, che non risolve niente ammazzare. E invece lui l'ho lasciato, mi convinto. Quindi vuol dire molto. La notizia, la comunione, la notizia è recepita, ripensata, rivoltolata un po' nell'animo, nel cervello. Invece questo è proibito, no? Cioè, non c'è più scritto proibito parlare di politica, ma è così oggi. Quindi si riuscirà, io credo di sì. Perché anche nella mia esperienza, vedi, quelli che mi affrontavano lì, adesso qualcuno è venuto già, qualcuno non ha il coraggio, non ha, di venirmi a cercare, insomma, e a correggere un po' il tiro di allora. Ma qualcuno c'è.
Tu hai parlato, di tuo padre e solo di sfuggita di tua madre. Vuoi dire qualcosa di tua madre?
E mia madre era...
Era la tua famiglia era originaria di qua?
Mio babbo sì, di qua, della zona. Mio babbo era di Nove.
Ah.
Lui aveva i progenitori da poi di Nove. Uno dei zii di mio babbo, lo chiamavano il pastore. Era pastore. Capo pastore, diciamo, perché Fabbricotti era ricchissimo, no? Era il più ricco, se non d'Italia, della Toscana, di molta parte d'Italia. E aveva le cave, qui si parlava di milioni avviate via. E allora questo nostro parente di tanti anni fa era pastore. E quando morì, Fabbricotti gli ha eretto un piccolo monumento, una statua nel cimitero di Marinella, perché Marinella è stata fatta da Fabbricotti. In una targa c'è scritto: dall'Alpe trasse ricchezza e qui profusa beneficando. Marinella, il paese, sai, Marinella, no, dov'è? No. Quando sei a Marina, andando verso Sarzano, verso Genova, c'è Marinella, una spiaggia, adesso fa costruito. Qui era tutto proprietà, no? Agricola. Lui bonificò, lì c'era tutto un apitrio, lui ha fatto. Poi c'è il castello, laggiù dove inizia la costa, dove la collina si costeggia e va verso l'Erice, poi Spezia, quella parte lì c'è il castello, insomma aveva creato là una zona bellissima di lavoro e anche di turismo. Aveva costruito delle proprietà sue, no?
E tua madre?
La madre era di cosa? Era di Avenza. La madre aveva un genitore che era un uomo caratteristico, sai, interessante. Burbero benefico, però bravo. Lui si raccontava di lui quando ero bambino, io, tanti anni fa, e si raccontava che aiutava, faceva, dava la mano a chi aveva bisogno. Ma se tu ritardavi un'ora la restituzione, non dovevi più neanche salutarlo, sai di che? Non ero rigidi che... E poi, una volta, andava scalzo, lui aveva molti soldi, aveva la macelleria, lui. Allevamenti, fuori come allevatore, poi c'è la macelleria, non ci stava lì, c'era un impiegato, insomma lui era dirigente di quel ramo. E quando io andavo da lui, non mi accoglieva sempre, ma affettuoso, ma burbero, non espansivo, non cerimonio, ma seriamente, mi domandava come va, mi dava quando ero all'elementare, poi io la trattavo in quel momento. Bravo Cinetta, poi mi dava una lira, una lira allora era, allora si trattava che un impiegato aveva 5 lire al mese,
avevo
un impiegato, quelle lire piccoline tu non le avevi, sottili d'argento, argento vero, argento così, la lega, ma c'era molta argento, e sottili, belle, e con quello sai, prendevi molte cose. Dire che era burbero, ma capiva...
Questo era tuo nonno?
La mia nonna, il babbo della mia mamma, sì. Un tipo interessante, un carattere, insomma, di parole, come si diceva, aveva una stretta di mano a fare parte, non usava ancora l'avvocato, lui poi era lontano. Nello stesso tempo era... Come dire, fiero della sua posizione. Una volta questo si raccontava, ma allora ero già, capivo anch'io qualcosa. C'era il Calesino, non c'era ancora l'automobile a Concordia. C'era qualcuno che passava da Venta, la chiamavamo la carrozza elettrica. Si chiamava carrozza elettrica, e quando passavo tutto, guardare, tutto il curioso, guardare questa carrozza elettrica. C'era invece Calesino. Una volta lì davanti al macello che lui aveva, c'era, non c'era sempre, ma c'era l'impiegato, ma c'era anche lui di fuori. E siccome era scalzo, vestito semplicemente, una fascia, un po' la marinara, capita un signorino con il Calesino, il cavallo. Allora, mi fa piacere, era di Sardano, mi fa piacere di stare un po' attenti al cavallo, che poi là è la mancia. Cosa dici me a te comparte il cavallo? L'ha trattato male, questo qua ha capito, è andato via, è il tipo,
fiero della sua posizione. Ti compro o ti uccido?
Come? No, sì.
Ti compra?
Ti compro te e
il cavallo.
Il cavallo, il Baruccino.
E tua madre era figlia?
No, di... era figlia questa. Si era sposata, aveva un fratello che era geometra per i tempi, che era tanto bravo, socialista, Felicino si chiamava, questo mio zio, era fratello della mamma. Un altro era invece associato a mio padre negli anni, nei primissimi tempi.
Perché tuo padre aveva
questa attività fatto... nei boschi, sai, gli sboscavano, segavano i tronchi, quindi bisognava muoversi. E questo mio zio era collaboratore del babbo e socio. Poi lo lasciò e mia babbo rimase solo. Allora prese lui iniziativa, perché l'altro era un po' lento, non era come la babbo più. Energico, volitivo, l'altro un tipo che si occupava scarsamente del lavoro, con meno interesse, non capisci, era usava più, aveva dei terreni, lui si occupava più di agricoltura. Invece mio padre, quando è rimasto solo, aveva preso le decisioni. Era un po'...
E allargò l'azienda, ingrandì l'azienda, tuo padre.
Come mio
padre? Tuo padre ingrandì l'azienda quando...
Sì, prese delle iniziative, per esempio comprare un camion con mio zio, sarebbe stato un po' Giovanni, si chiamava. Invece mio padre decideva, faceva, si impegnava, poi trafficava per arrivare... equilibrare, insomma è stato, e nello stesso tempo aveva il nome di persona che non è mano chiusa, lo scritto. Mia mamma diceva che dovevo tagliare la mano destra, perché firmavo, aiutava, capisci? Poi bisognava che pagasse lui, e mia mamma, ma lo diceva scherzando, ma... non con rabbia, perché lui era l'arbitro.
E che carattere aveva? Ha avuto un'influenza su di te, tua madre?
Mia madre, no, mia mamma mi ha capito, sì, l'influenza in questo senso, mi ha capito, come il babbo l'ha dimostrato in ultimo,
Sì.
Mia madre mi ha accompagnato sempre, come mia sorella.
Tu avevi diversi fratelli?
No, io avevo solo due sorelle.
Due sorelle?
Io sono maschio, sono unico, sì. Avevo la Lilla, la moglie di quel Paglini, che
sì, era
fascista, e mia sorella, che è rimasta a morire, non ha preso marito.
Tua sorella che ha 4 anni più di te?
4 anni.
La tua sorella si è maturata in idee simili alle tue nel corso degli anni oppure no?
Cioè, sì, mia sorella aveva tendenze piuttosto religiose, sai, è stata in collegio, lei maestra, studiò a Pisa in un collegio, poi a Montepulciano, non so, in un altro, sempre cose di monache, eccetera. Quindi aveva un po' indirizzato, è stato un momento di religiosità un po', poi una liberata, ora ultimamente è entrata con i, come si chiama?
Gli avventisti.
Gli avventisti.
Una tendenza protestante, una setta protestante.
Sì, sì.
Ma
sempre cercato di capire, ecco, io sono stato agevolato, non l'ho mai trovato ostacoli.
Quando sì, è sempre stata molto solidale.
Io, sì, sì, sì.
E anche l'altra tua sorella, quella che aveva preso la
fascista? L'altra sorella era un po' fralincuria materna, non voleva tanto bene, forse era più affettuosa di questa, era un altro tipo, era più... questa qui è dura, è un caratterino questa qui, caro mio. Anche così cieca, lei non cede, ha la sua maniera di essere. Invece l'altra è più maleabile, più comprensiva, più dolce, diciamo, ecco.
E quando si sposò con questo, che era già fascista?
No, no, lei sposò che io ero bambino. Mi regalarono la viaggio di notte, mi portarono una carabina, sai? A stoppino con i pallini però era molto giovane, io avevo 6 anni, 7 quando lei si può, era la prima, poi c'era questa, la differenza di età fra me e la Lilla, mia sorella che si era sposata era perché era stato 15 anni almeno.
Ah. Ma Lilla era il soprannome o il nome vero e proprio?
Lilla è il nome.
No, ma Lilla.
Lilla è Bibi. Poi Lilla, poi Lilla. Però insomma questa mia famiglia, no? Ho avuto la fortuna di essere sempre
sostenuto
senza, non ci sono stati degli inconvenienti, andamento quando facevo le mie cose, quando entrai nella lotta, come dico, lo feci a ragion veduta, presto ho assistito prima agli sviluppi delle situazioni. Quando c'erano gli abiti del popolo, in quei tempi,
tu avevi partecipato,
io sono stato più osservatore, no. C'era un mio amico che era stato
negli abiti,
fatto di Sarzano.
Ah, era presente, aveva partecipato.
E lui era un'organizzazione, come un altro repubblicano, organizzava gli abiti del popolo e poi agiva come i fatti di Sarzano.
Hai dei ricordi particolari della tua infanzia?
L'infanzia.
O della tua adolescenza?
L'infanzia mia, perché mi hanno detto che io ero un po' un soggetto difficile ad allevare, perché ho avuto 7 balie.
7 balie?
Mi portavano tutte indietro perché no.
Non ti volevano più tenere?
Non riuscivano a nutrirmi. Ah,
ad allattarti?
Ad allattarmi.
E perché?
Non ho capito bene se succhiavo troppo, non lo so. cosa avesse, in quel tempo là non c'erano grandi mezzi di indagine, ma in ogni modo, poi trovai una baglia, l'ultima, di Avenza, che diventò poi la mia mamma, è una donna, e quando morivo, che dissi la mamma un'altra volta, perché era così brava, una donna. Era un figlio, mi dette il latte che dava a un figlio, che adesso è un uomo, alla mia età, insomma, tipo, insomma ci ha fatto, ci ha rimesso in sesto, in due, no?
Perché tu eri malaticcio quando eri bambino?
E non ti dico, era così, non mi portavo indietro, ero in pericolo, non trovavo questa qui. Erano preoccupati, mi dicevano, invece sono arrivato ad essere normale e sano, però questa donna era un monumento, sai, bella donna, poi buona, cara. La mamma, la chiamavo la mamma, la mamma di legno.
Mamma di legno.
si chiamava
Ersilia.
Ersilia la chiamava Ersiliona. La mamma Ersiliona.
Quando tu andaste a scuola, dove state le scuole elementari?
A Venza.
Alla Venta?
Alla Venza c'è una fotografia del quarto, un gruppo.
Sì.
Elementare dove il maestro Reggi,
quello di cui avevi parlato,
sì. Maestro che sarebbe il nonno adesso di quello che è vice sindaco repubblicano, e anche in quella fotografia ci sono dei ragazzi giù in basso, perché è scalinato, un gruppo, sono diversi classi, non solo la quarta dell'eroina, ma state tre classi, ma ce ne sono tanti. E ci sono giù in basso, si vedono degli scalzi, allora non c'è più questo spettacolo, si vedono di nessuno va più a scuola scalza.
Ma
è cambiato.
Tu hai fatto allora l'elementare ad Avenza.
Avenza.
E dopo le scuole medie?
Dopo Avenza, a quel tempo non c'era la continuazione. Chi continuava i studi dava l'esame di maturità. Io ho detto l'esame di maturità in quarta e passai alle tecniche. E non c'erano, adesso sono un po' dappertutto, ma allora c'era una Carrara, quindi io mi trasferì a Carrara.
E cosa facevi? Andavi a vedere? O no. Stavi a Carrara?
Un pochino sono andato in tram, allora c'era, ma poi mi misero in pensione qua da un maestro, Pancaldi. Un maestro che era anche direttore didattico, quindi aveva delle mansioni anche al di là dell'insegnamento nella scuola nostra, sua. E io abitavo lì perché questo maestro aveva sposato una di Avenza, che era di una famiglia amica, Baccelli. Baccelli, un repubblicano, anche lui che era stato assessore, il fratello di questa signora che sposò poi Pancaldi, il maestro, il direttore. E così.
Hai dei ricordi?